Como? Si riesca a conciliare la confusione delle vite microcosmiche l'eterogeneità degli individui nelle società, dei tipi, delle personalità, con la precisione e l'ordine che si notano in quella che si chiama la natura, o meglio ancora, nella vita macrocosmica resta un fatto da spiegare per molti. Ora che avete saputo come tutto proceda ordinatamente di pari passo nel mondo del sentimento, resta ancora più oscuro capire come mai nei piani sottostanti, quelli delle forme, quelli più densi, invece, vi sia questa accozzaglia di persone, personalità, di idee e di evoluzioni. Non era certo più comodo, più omogeneo, più uniforme che questo benedetto ente supremo, anziché porre tutto nel setaccio e dare una bella setacciata, avesse lasciato tutte le cose in ordine, come sono nel piano akasico, in modo che anche nel piano fisico tutto procedesse con lo stesso scandire, con lo stesso ritmo. Intendo dire che qua, invece di esservi diverse creature con qualche differente estrazione evolutiva, sarebbe stato più bello che tutti nell'anno di grazia 1970, questo di 4 del mese di febbraio, tutte le creature incarnate nel piano fisico avessero avuto tutte la stessa evoluzione, come del resto tutte nel mondo degli individui sentono con lo stesso grado di intensità, è vero? Perché i conti non sarebbero tornati? E invece è molto importante che i conti tornino, anche se non sono in effetti conti che si riferiscono a cifre, a somme di denaro. Ma i numeri tornano, e come se tornano? Del resto, basta guardare, ripeto, la vita macrocosmica per vedere come tutto segua una proporzione esatta. come tutto non sia al di fuori del numero. Lo stesso modulo fondamentale del cosmo è il modulo numero. Già i conti non sarebbero tornati. Perché anche nel cosmo tutto c'è il pagamento rateale. Prima si acquista e poi si paga. Intendo dire questo. In genere, è l'uomo meno evoluto che muove delle cause. Man mano che l'uomo evolve, muove sempre un minor numero di cause, fino a quando egli non muove più cause, ma ancora subisce gli effetti delle cause che ha mosso. Ora voi sapete che esiste una doppia partita di dare e di avere nel karma, per cui le cause che un individuo muove portano degli effetti. In genere, se queste cause coinvolgono altri individui, cioè se io compio un'azione a danno di un'altra creatura, questa creatura non può essere danneggiata senza ragione, senza che ciò corrisponda ad una sua ragione personale. Ma esiste sempre questa doppia partita di dare, di avere, per cui questo non sia preso come giustificazione del danno che eventualmente ciascuno di noi può fare agli altri, dicendo tanto quel danno gli altri debbono subirlo. Ciascuna azione dannosa che noi possiamo fare ad una creatura viene da noi fatta e noi subiremo gli effetti, ma la creatura che la riceve ora o a breve distanza dal momento in cui io la faccio, la deve ricevere perché ciò rappresenta l'effetto di una causa che la creatura a suo tempo ha mossa. È vero, figlio? Per cui, se non vi fosse stato questa eterogeneità di evoluzione, sarebbe stato un punto in cui tutte le creature avrebbero dovuto pagare senza in effetti forse fosse stato qualcuno che facesse il giustiziere, che facesse colui che senza volerlo o suo malgrado fosse stato il distributore di karma. Ci sarebbe stato solo il karma conseguente ad eventi naturali o legato ad eventi naturali dei quali del resto questa sera avete parlato. Ma certo che i conti non sarebbero tornati. Ed allora, di fronte ad esempio ad un selvaggio che muove una tarza, dannosa per altre creature, v'è il semisanto che subisce l'effetto di questa causa, l'effetto immediato. E che così sconta la causa che a suo tempo ha mossa, ed il conto torna. Ma i conti non tornano invece quando parliamo di varianti. Non tornano in base a certi esempi che vi abbiamo fatto. Noi abbiamo cercato di mettervi sulla strada parlandovi della libertà pura, cioè la libertà pura, che è una sottospecie, una suddivisione della libertà relativa, è vero figli? È la possibilità che ha un individuo, dà all'individuo la possibilità di fare certe azioni al di fuori di ogni influenza. Mentre la libertà spuria, dicemmo, è la libertà di fare qualcosa, anche se questo qualcosa ci è dettato da una influenza. È vero? Ora, quelle che noi abbiamo chiamate varianti sono azioni che rientrano nell'ambito della libertà pura, abbiamo detto noi. Supponiamo che il nostro esempio della libertà pura, il nostro esempio del cinema rientri nella nostra libertà pura. Questa sera, anziché venire a questa riunione, andiamo al cinema o vado al cinema. Ciò rientra nella mia libertà pura. Che cosa significa? Significa che esiste una serie di fotogrammi relativi a questa serata nei quali io sono rappresentato qua in mezzo a voi. Un'altra serie di fotogrammi raffiguranti questa serata nei quali la serata si svolge senza la mia presenza, e in corrispondenza di queste due serie è una serie di fotogrammi concernenti un cinema, dico uno, ma pensate bene che potrebbero essere diversi, perché non esiste un solo cinema. Io posso scegliere di non venire qua ed andare al cinema A piuttosto che al cinema B. Prendiamo in esame uno qualunque, una serie di fotogrammi relativi ad un cinema nel quale è raffigurato Kempis che si presenta alla cassa, paga il suo biglietto e si siede.
Come vorremmo vederlo.
Poi ancora un'altra serie di fotogrammi, invece, nel quale la serata cinematografica si svolge senza la presenza di Kempis. È vero? Dunque, io scegliendo di venire a questa riunione, precludo la strada dei fotogrammi nei quali si svolge l'azione di Kempis che si presenta alla sala di proiezione cinematografica. Ora il nostro esempio va al di fuori di quelli che sono i limiti della libertà pura. È vero, figli eterni? Intendo dire che le azioni che l'uomo compie nell'ambito della sua libertà pura sono limitatissime. E limitatissime sono quindi le varianti che egli può percorrere. Sta di fatto però, e noi qua affermiamo dei principi, che scegliendo in questo ambito della sua libertà pura, egli muove delle cause. Ed ecco perché appunto noi vediamo che scegliendo una serie di fotogrammi preclude la serie contrapposta corrispondente a quella scelta al percorrimento delle altre creature. Mi intendete, figli e fratelli? Parliamo in via di principio, perché poi la cosa è ancora più complessa. Ecco dunque come si muove la causa. Ma di questo non siate allarmati, perché le varianti hanno analogo peso. Ciò vale per intendere come e perché esse non dilagano in modo da sconvolgere tutto il cosmo. Le conseguenze del percorrere una variante anziché un'altra sarebbero più estese se il cosmo si svolgesse secondo la vecchia concezione, cioè se non esistessero i fotogrammi e se tutto non fosse già esistente. Ma dal momento che tutto il cosmo esiste già dispiegato, con tutte le sue varianti, e dal momento che queste varianti sono di breve percorrenza e dai fini del peso ben presto si ricongiungono, ai fini del peso ben presto si ricongiungono, ecco che il cosmo, figlio Loreno, non viene sconvolto. Però il problema delle varianti non è tutto qui impostato. Io vi ho fornito ancora qualche piccola precisazione, ma certo vorrei che voi foste più pronti a captare queste precisazioni ed a riflettere. Dunque, è valido l'esempio del mendicante e di colui che dovrebbe dare un obolo e non lo dà? E le varianti esistono solamente nell'ambito della libertà pura, oppure esistono altre varianti al di fuori della libertà pura? In ogni caso, Questo è certo, che i numeri debbono tornare, cioè che tutto l'insieme dei fotogrammi ha una sua unicità, che la storia di ciascun individuo non è un sogno a solo. Non accade mai che io imbocchi una serie di varianti, la quale mi conduca a sentire una serie di fotogrammi, ad essere il solo a sentire una serie di fotogrammi, senza mai più ricongiungermi con quei fotogrammi sentiti, che sono stati sentiti o che saranno sentiti da altri. Mi seguite, figli e fratelli? Le vite individuali si intrecciano. Così, se possono esservi dei momenti di queste vite sentiti unicamente dallo stesso individuo, dall'individuo, tuttavia questi sono momenti, sono varianti, ma debbono necessariamente reintegrarsi con le storie degli altri individui in senso generale. Tuttavia resta il principio valido di certe varianti percorse unicamente da un individuo, nei limiti che ora vi ho precisato. E badate che questo è importantissimo. Ciò si riferisce non solo, come giustamente diceva il figlio l'altra volta, alla vita psichica delle creature, dove più frequente si verifica questa condizione, ma anche al fatto della vita fisica, alla cronaca di ogni giorno. Allora vorrei che foste voi a concludere, secondo queste precisazioni, fare degli esempi di possibili varianti, ricordandovi questi limiti, ricordandovi che la vita macrocosmica, e con questo si intende vita della materia macrocosmica, e vita del cosmo, non ha varianti nella sua unicità. È l'individuo che può percorrere una serie di fotogrammi anziché un'altra. Seguitemi, figli. È l'individuo che può realizzare la sua esistenza di sensazione secondo una direzione anziché un'altra, ma il cosmo è già realizzato come è, contenente cioè tutte le varie direttrici degli individui, e non rileva in nessun modo e l'individuo scelga una direttrice o l'altra, perché se la variante esiste, ciò significa che ben si inserisce nel cosmo. E i riflessi della vita individuale? Il karma risponde a questa domanda. Il karma, la legge di causa e di effetto. E l'eterogeneità delle evoluzioni non è che un sistema per collocare giustamente questa legge di causa e di effetto, non è che il mezzo per il quale la legge di causa e di effetto può trovare applicazione e portare i suoi benefici effetti. Pace a voi. Vedo figli pescati affrontando un argomento molto complesso con la guida del fratello Kenti. Come ogni cosa complessa, affrontatela con semplicità, riportandovi figli cari che anche questo, che può sembrare tanto diverso, in effetti non è, non lo è. Riconducete questo argomento della possibilità dell'individuo di seguire una serie di fotogrammi costituenti una variante, alla possibilità che all'individuo di agire in un modo anziché nell'altro. Si agisce, si ha questa possibilità ed agisce in un modo anziché nell'altro, ciò che egli fa ha una conseguenza. E se ciò ha conseguenza su creature, egli muove una causa che avrà un effetto su lui stesso. Ma se la variante esiste, vuol dire, figli cari, che entrambi i rami di questa variante hanno un identico peso ai fini degli effetti cosmici. Ecco perché questi effetti non si propagano fino a far apparire il cosmo come qualcosa di assai più complicato di quello che è in realtà. Guardate questo problema, figli cari, con la massima semplicità, tenendo presente tuttavia che esiste il principio di un fatto esistente secondo una variante che può essere sentito da una creatura e non sentito da un'altra creatura ugualmente protagonista, la quale altra creatura percorre invece la variante di quel fatto e quella variante sente. Vedete dunque come questo può conciliarsi con quanto prima vi è stato detto. Questo naturalmente sempre che l'argomento vi interessi e voi vogliate andare avanti nella comprensione dell'insegnamento. Figli cari, ricordatevi che è andando oltre che si comprende sempre di più, che si comprende ancora di più nella sua essenza la legge di causa e di effetto, la legge di evoluzione. La necessità dei cicli generatori. Che la pace sia con voi e con tutti. Se noi osserviamo la vita della natura, vediamo come attraverso ai passaggi della evoluzione naturale, l'individuo tenda sempre più ad una maggiore libertà, così da forme costrette di esistenza, primi barlumi e manifestazioni vitali, quali le cristallizzazioni, e su oltre alle forme di vita vegetali che non hanno la rigidità di cui prima vi dicevo, ma che nello stesso tempo non hanno neppure una libertà d'azione quale è concessa all'uomo, noi vediamo sempre più un tendere al movimento. Oltre la vita vegetale, nella quale limitato è il moto, esiste la vita animale, nella quale invece, a seconda quale specie animale si prenda in esame, esistono diverse gradazioni nella possibilità di movimento. Esse rappresentano la libertà del mondo animale. E nell'uomo, infine, v'è teoricamente la libertà di ogni movimento. Ma il moto che nell'uomo può essere paragonato al moto degli animali o delle piante, è la cosiddetta libertà, il cosiddetto libero arbitrio. Cioè, il movimento è già una conquista, il movimento del veicolo fisico, la libertà di muoversi nel piano fisico, è già una conquista degli ultimi animali, degli animali appartenenti alla più alta scala evolutiva della specie. Nell'uomo è quindi una meta acquisita, ma ciò che l'uomo deve acquisire è un'altra forma di movimento che usiamo chiamare libero arbitrio. Qual è dunque la funzione di questa ricerca di movimento nella evoluzione dell'individuo? Può essere sintetizzata in una frase di poche parole: la coscienza sorge nella libertà. Così, che cosa è che nel mondo animale si raggiunge attraverso il movimento? una certa autonomia. Voi sapete che nel mondo animale vi è una individualizzazione, cioè dire, figli e fratelli, che il sentire degli animali, che è un sentire di anima e gruppo, volge ad una individualizzazione, ad un sentire di individui singoli. È vero, figli? Ciò è raggiunto nelle vite umane. L'individuo, quando si incarna come uomo, noi parliamo sempre per principi, perché molte volte, e specie per quelle vite che nascono all'inizio della storia umana, della preistoria, questo atto di trapasso dalla vita animale alla vita umana non è venuto secondo una soglia precisa ed un limite esatto, ma è avvenuto gradualmente, già che non esistevano corpi umani, è vero? Quando l'individuo passa da animale ad uomo, ha già raggiunto la meta della libertà di movimento. Ed è già individualizzato, cioè è un individuo che fa capo ad un corpo fisico, ad un unico corpo fisico. Il processo di individualizzazione è già avvenuto. Così noi abbiamo visto che attraverso il peregrinaggio dell'individuo in forme di esistenza di vite inferiori, vegetali ed animali, si è raggiunto un acuire della sensibilità e della espressione dell'individuo. Si è raggiunta una individualizzazione. È vero, figli e fratelli? Attraverso a questa libertà di movimenti sempre più perseguita e perseguita sempre oltre. Nell'uomo vi è la completa teorica libertà di movimenti, di moto, ma la libertà, appunto, che l'individuo persegue incarnandosi come uomo e deve perseguire, è la libertà di coscienza, è il libero arbitrio. E una volta che l'individuo è individuo individualizzato, cioè uomo, deve imparare a sentire in modo universale. Di primo colpo sembrerebbe questo un processo inverso. V'era un sentire non individualizzato, una volta raggiunto un sentire individualizzato, ed ecco che questo sentire deve essere in un certo senso spersonalizzato, deve essere in un certo senso, deve in un certo senso trascendere i limiti propri, della propria individualità, della propria personalità, del proprio sentire. Prima si sono creati dei limiti, prima si è creato l'io, perché individualizzare significa avere coscienza del proprio io, è vero, figli e fratelli? E adesso, una volta avuta coscienza del proprio io, strano, sembra il lavoro opposto, ecco che l'uomo deve fare un lavoro di annullamento del proprio io. Ma se voi bene osservate questo moto evolutivo, voi vedete che il significato di questo apparente fare e disfare ha un significato molto profondo, perché significa passare dall'incoscienza alla coscienza, dal sentire di sensazione al sentire spirituale, di coscienza, di spirito, dal sentire di illusione al sentire di realtà. Cioè prima si crea il veicolo del sentire, sentire in senso lato, di sensazione. Una volta creato il veicolo del sentire, ecco che questo veicolo si usa. Questo è il significato del sentire visto attraverso all'evoluzione dei regni inferiori e del regno umano. Dunque qua, come uomini, nel mondo fisico, noi dobbiamo perseguire il sentire di coscienza. E la coscienza, abbiamo detto nel nostro assunto, nasce nella libertà. Ecco dunque che l'individuo uomo, per evolvere, per raggiungere la meta che è propria della fase evolutiva umana, deve necessariamente vivere in un'atmosfera di libertà. Ma voi sapete che questa libertà deve essere graduata, perché il cosmo è un monumento di ordine, di equilibrio, di precisione. E tutto è numero. Noi diciamo i conti debbono tornare. Cosicché all'individuo è data tanta libertà quanta egli può usarne ad un fine buono e giusto per la sua evoluzione, anche se apparentemente questa libertà si concretizza in cause mosse che dovranno poi dar luogo a effetti. Intendo dire anche se questa libertà porta apparentemente a togliere la libertà ad altri, a togliere la vita ad altre creature. In ultima analisi, questa esperienza, ancorché triste e dolorosa, non è che per quell'individuo che la compie un bene per la sua evoluzione. Guardate con quanta libertà noi parliamo oggi, senza timore, almeno lo speriamo, di scandalizzarvi, dice la figlia Bettina. Eppure è così, tutto è fatto nell'unico e migliore modo possibile. Bene e male sono relativi, figli e fratelli. Ormai si è che un poco adulti e dobbiamo poter parlare liberamente. Dobbiamo dire che tutto quanto nel mondo accade di terribile, di crudele, di mostruoso e tutto quello che voi potete sapere, conoscere, sentire, immaginare, figli e fratelli, in ultima analisi accade per il bene delle creature. Forse però a queste esperienze dolorose esistevano delle varianti. Siamo caduti senza volerlo, oppure volendolo fino da principio, nelle varianti. Ma poiché voi avete le idee chiare, vorrei portare un altro ordine di considerazioni oltre quelle che voi avete fatto. Le varianti, certo, interessano e possono avere conseguenze nel piano fisico. Perché se esistono serie di fotogrammi aventi una certa configurazione e varianti a queste serie con altra configurazione, è logico che nel piano fisico esistano questi due fatti rappresentati nella serie dei fotogrammi. Per cui, se io scelgo la prima di queste serie anziché la seconda, dissi che precludo la strada ad altre creature che sono come me rappresentate in entrambe le serie a percorrere la seconda delle serie, quella che io ho scartata. È vero, figli e fratelli? Dunque vi sono conseguenze nel piano fisico. Vi abbiamo anche detto che esistono però varianti vissute unicamente da un protagonista, mentre gli altri protagonisti del medesimo fatto rappresentati nelle varianti vivono la variante scartata. Ed anche questo è vero. Infine, dobbiamo fare un'altra considerazione, ed è quella che possiamo fare, non dico innalzandoci, ma salendo dal piano acasico, dal piano del sentimento, del sentire, di quel sentire che è meta dell'uomo del quale prima vi parlavo. Noi sappiamo che il sentire scorre contemporaneo per tutte le creature, per tutti gli individui, è vero, figli e fratelli? Ed allora che cosa succede quando un avvenimento del piano fisico che ha come protagonisti due creature, l'una ad un grado di sentire A e l'altra ad un grado di sentire Z, e quando questo fatto ha una variante, intendo dire, il selvaggio, ad esempio, che incontra il santo, tanto per dare dei nomi e delle definizioni, e che può ascoltarlo o non ascoltarlo. Dunque esiste una variante, è vero, figlio? Secondo quello che noi sappiamo e vi abbiamo detto, il selvaggio che ha questa libertà di scelta se sceglie una prima soluzione, abbiamo detto, preclude la strada al santo di scegliere la variante scartata. Secondo, adatto l'esempio, il fatto a quello che ho detto prima, è vero? Ma esiste anche il viceversa, cioè il santo che ha ancora più libertà del selvaggio, il quale ha motivo maggiore, può, incontrando il selvaggio, parlargli o no. È vero, figli e fratelli? Allora, se già le varianti sono tanto complicate senza pensare alla fasatura dei vari sentire, come divengono ancora più complicate in questa sfasatura? Perché se il selvaggio sceglie di non ascoltare il santo quando a suo tempo dovrà sentire queste varianti, questi due fatti, cioè queste due serie di fotogrammi, una delle quali lo vede a colloquio con il selvaggio e l'altra serie che lo vede invece un colloquio in un colloquio mancato, potrà a sua volta scegliere di parlare oppure di tacere. È vero, figli e fratelli? Dunque, raddoppiano in un certo senso le possibilità, ed allora, se è vero che il santo ha più libertà e quindi più possibilità di scegliere varianti. Il fatto dimostrerebbe il contrario, perché poiché è il primo, il selvaggio, a sentire i due fatti costituenti varianti, e poiché il fatto che il selvaggio scelga, precludendo la strada scartata anche all'altro protagonista, ne conseguirebbe che nel sentire il santo sarebbe condizionato dal selvaggio. È vero, figlio Satana? Ed allora, come può accadere questo? Come è possibile che il santo, che gode della massima libertà, una volta che sente i fotogrammi nei quali sono rappresentati individui di evoluzione inferiore, che hanno già vissuto quei fotogrammi, può a sua volta scegliere senza essere condizionato dalle scelte di sentire già fatte?
Seguendo una serie da solo, sentendo lui solo il colloquio, se l'altro lo ha rifiutato.
No, nemmeno facendolo per il colloquio. Il selvaggio l'ha sentito, e tanto può anche, quando vive lui a distanza circa di 50.000 anni, perché questa è la distanza sempre, lui di tanto può anche non parlare al selvaggio.
Io penso forse che il selvaggio non ha possibilità di escludere il santo da una serie di fotografie.
Come fa a escluderlo e l'ama?
Questa è una possibilità, ma sembra di no. L'altra, mi sembra che il santo, arrivato alla scelta, se la vive da solo.
Di non fare questo colloquio con il selvaggio, e essere per il selvaggio solamente rappresentato. Perché per l'emozione del selvaggio era necessario vedere o sentire quella
parola,
come il selvaggio.
Comunque il campo deve scegliere. Si trova davanti alla soluzione, alla necessità di scegliere se deve parlare o non deve parlare.
Ma come
scegliere chi è rappresentato?
Come può scegliere?
Cioè, c'è più libertà del selvaggio.
È massimamente voluto.
Cioè, c'è più libertà del selvaggio, può anche non parlare. E il selvaggio invece averlo sentito, perché per lui era necessario avere quel.
Questo non è rispondere alla domanda, è trovare una.
No, io rispondo, può essere non essere vero, ma io rispondo come la.
Forse non sono stato sufficientemente chiaro. Rifacciamoci all'esempio del cinema, è vero? Dicemmo che i conti debbono tornare. Cioè, se noi veniamo qua stasera, precludiamo la scelta dei fotogrammi alla cassiera, se questa scelta si può chiamare, nella quale ella incassa il prezzo del nostro ingresso al cinema, è vero? Mm-hmm. Altrimenti i conti non tornerebbero, è chiaro questo? Adesso invece sempre questo principio lo portiamo sul piano di due creature aventi evoluzione diversa, perché facendo l'esempio del cinema noi abbiamo portato l'esempio delle varianti su un piano di contemporaneità, in un certo senso, mentre questa contemporaneità del sentire non esiste, sappiamo, specie quando appunto esistono due diversi livelli di sentire, due diverse posizioni, vero? Allora, poiché, diciamo, i primi sentire, dice giustamente il figlio Silvio, non esiste un prima e un dopo, ma noi parliamo dal piano acasico in cui una successione esiste, cioè, è vero? Quindi, noi parliamo da questo punto di vista della successione del piano acasico, poiché sono sentiti, vibrano, si realizzano, come dire volete, sentire inferiori come intensità corrispondenti a livelli di evoluzione di selvaggi, se esiste una scena che ha come protagonista un selvaggio e un santo, e questa scena ha una variante, poiché il primo a sentire questa scena nella versione originale, diciamo, e nella versione variata è il selvaggio, e poiché noi sappiamo che chi prima sceglie, per così dire, preclude la strada a chi sentirà successivamente, preclude i fotogrammi all'altro protagonista, vedi esempio del cinema, è vero? Allora come può essere che il santo, il quale, detto per assunto, ha più evoluzione e quindi più possibilità di scelta, perché noi abbiamo detto che le varianti possono essere, esistono in proporzione alla libertà degli individui, vero figlio e fratello? Com'è possibile che il santo, il quale ha più libertà del selvaggio, sia da questo, sia dalle scelte di questo condizionato? Questo sembrerebbe un controsenso, è vero? Questa è la domanda e voi dovrete rispondere. Pace a voi. Mi vedo, figli, molto confusi. Ma non dovete preoccuparvi, come già ebbe a dire. Prendete l'insegnamento con semplicità. In fondo i principi voi li avete già compresi, mio figlio. Voi avete compreso che queste varianti esistono per valide ragioni, che hanno lo scopo di dare all'individuo libertà, che in fondo questa libertà è molto cacciata, ma in realtà è molto meno di quanto l'individuo crede di avere. Della libertà l'individuo, di cui gode l'individuo, noi possiamo fare una specie di gradazione. Noi, esaminando la realtà delle cose, gli abbiamo spiegato che l'individuo gode di una libertà relativa. Questa libertà relativa si divide in pura e spuria, è vero, figli e fratelli? Cerco di rinfrescarvi le idee per che questo è molto importante per la comprensione delle variabili, quella pura e quel genere di libertà minima, se vogliamo, che l'individuo ha di non essere, di agire senza essere influenzato da fattori esterni, ambientali, dovuti ai suoi veicoli, è vero di lui. Per cui la libertà pura può essere anche di creature non molto evolute, ma è anche vero che è più facilmente riscontrabile libertà pura in creature equilibrate e quindi evolute, è vero figli e fratelli, cioè creature che possono sottrarsi all'influenza dell'ambiente e dei propri veicoli. È chiaro questo. Ed è poi un tipo di libertà, la libertà spuria, ed è quella che noi abbiamo definito la libertà di agire dell'individuo, ancorché questo stimolo ad agire provenga dai suoi veicoli o da certe sue necessità, insomma da certe influenze dell'ambiente o da di se stesso. È vero che questo è una specie di gradazione che noi abbiamo fatto della libertà relativa dell'individuo, senza parlare della libertà assoluta, che è un tipo di libertà del tutto particolare, cioè libertà raggiunta, meta raggiunta, coscienza raggiunta, che è libertà dell'uomo libero, dell'uomo evoluto, più giusto a dire dell'individuo evoluto, perché non si parla più neppure di uomo. Ma parlando della libertà relativa, non dobbiamo dire che l'individuo, che l'uomo, quindi, gode di un certo grado X di libertà, ma nella considerazione di se stesso, questo grado di libertà è visto decuplicato. Per cui quel processo naturale per cui all'uomo è data libertà perché l'uomo acquisti coscienza è esaltato da questo convincimento dell'uomo di avere libertà. Mi spiego, Silvia. È accresciuto da questa convinzione di essere più libero di quanto in effetti lo sia. Ma voi dite che allora a questo punto non poteva essere che la libertà dell'uomo esistesse solo nella sua immaginazione e che l'individuo uomo in realtà non fosse affatto libero. No, figli e fratelli, se voi ci pensate profondamente, vi accorgerete che questo non poteva essere, che questa convinzione dell'uomo poteva servire, come in effetti è, ad esaltare il processo di costituzione della coscienza, ad agevolarlo, ma che la base, una certa base di libertà reale, ancorché questa libertà si chiami libertà relativa, doveva essere. E quindi debbono esservi le varianti che costituiscono appunto la libertà dell'individuo uomo. La pace sia con voi.